Vorrei leggerti un messaggio, una domanda sul tempo della fine da parte di un fratello. E si chiama Davide, e c'è una scrittura in Matteo 13:30 che lui chiede una spiegazione. Matteo 13:30 dice: lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. E Davide dice: mi stavo chiedendo se c'è la remota possibilità che tra le righe voglia far intendere che nel rapimento ci sia un ordine ben preciso, cioè prima i cattivi e poi i giusti?
Ma no, assolutamente no. Dio ti benedica, Davide. Ma nel rapimento non c'entra niente i cattivi, perché nel rapimento i cattivi non vengono rapiti.
Sì, ma questa scrittura di Matteo 13 così dà l'impressione che prima si raccolgono le zizzanie, i cattivi.
Ma non è che la Bibbia è sempre in ordine cronologico.
E perché no?
Perché no?
Sarebbe più facile capire.
Ma no, cosa c'è? Ma figurati, se tu leggi il libro della Genesi è tutto sgangherato lì. Il capitolo 1 e il capitolo 2 è tutto buttato per aria.
Quello sì.
Come
sì.
Mosè si ricordava, scriveva. Si svegliava la mattina, sì, sì. Mosè si ricordava una parentesi, la metteva giù, poi un'altra la metteva giù, e però non era in ordine cronologico. E loro, se legge l'Apocalisse, si salvi chi può. Ci sono pochi capitoli in ordine cronologico, c'è il capitolo 6, il capitolo 14, e il 19, però gli altri non è che tutti quanti sono cronologici. Capitolo 6 e 14 sono due capitoli, un po' sono come il riassunto dell'Apocalisse, no? E poi vedi, c'è Apocalisse 11, poi c'è Apocalisse 12, e l'11 cronologico viene, il 12 per esempio non è cronologico, e poi c'è capitolo 13, ma il 13 viene prima del 12 cronologicamente, quindi dovresti fare 11, 13 e 12, quindi lascia perdere la cronologia. Cronologia deve essere confermata da tante altre scritture.
Okay.
Quindi la raccolta delle zizzanie deve avvenire dopo la tribolazione necessariamente. Vedi Matteo 24, verso 21, 29 e 31, a 31, cioè Matteo 24, 21 c'è la tribolazione, poi 29 a 31 c'è il rapimento. Qui questa è la cronologia, va bene? E poi saltiamo a Apocalisse 19, allora vediamo, quindi tribolazione, Matteo 24, 21. Rapimento, Matteo 24, 29, e raccolta zizzania, Apocalisse 19, 11. Questa è la cronologia giusta, ma devi saltare di libro in libro, perché c'è tribolazione, ripeto, Matteo 24, 21, rapimento, Matteo 24, 29, e Armageddon, Apocalisse 19, 11. Va bene? Se vuoi ti posso entrare in dettaglio, se vuoi.
Allora, questa mietitura, prima saranno raccolti i giusti, il buon seme, il grano, cioè
il rapimento.
E poi i cattivi ad Armageddon.
Eh sì, perché, scusa, vediamo in Apocalisse, che Apocalisse 19:7 c'è il matrimonio della sposa con Cristo, no? 19:7 e 19:11 c'è Armageddon, quindi il matrimonio con Cristo, va bene, verso 7 precede verso 11, che è Armageddon. Quindi come fa Gesù a venire con la sposa a distruggere i malvagi se prima non la sposa?
Sì, sì.
Se prima non la rapisce?
Sì.
Quindi non è che devi così aprire, spalancare la Bibbia a casa e dire: ah, qui c'è una cronologia. No, le cronologie si capiscono confrontando capitoli con capitoli, scritture con scritture, profezie con profezie. E allora tutto il mosaico si incastra, capito? Hai fatto mai come si dice, quel puzzle? Come
dici?
Puzzle? Italiano puzzle. Sai cosa è puzzle?
Yeah, the puzzle, yeah.
Italiano si dice puzzle?
Okay.
Si dice puzzle, no?
Non
che
lo so.
Tutto è incastri, credo che si dice puzzle, no? Se tutto è incastri, uno si incastra nell'altro. Queste sono le cronologie profetiche. Mm-hmm. Quindi devi incastrare scrittura con scrittura, libri scritti a distanza di 1000 anni, a distanza grandissime, e si incastrano perfettamente. Quindi questo incastro di mettere la raccolta dei malvagi prima dei giusti non si incastra da nessuna parte. È fuori, mm-hmm. È fuori, non è un incastro, ma è una catastrofe.
Ok.
Vuoi che ti leggo qualche scrittura, se vuoi?
Va bene.
Se hai tempo?
Sì, sì.
Di solito non c'ho mai tempo.
Va okay, bene.
Salta Apocalisse 14, e verso 14. Sulla nube stava seduto?
Sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo.
Alt, questo è Gesù. Uno sulle nuvole, da Apocalisse 1, verso 7, dice, viene con le nuvole, Gesù. Matteo 24, 30-31, viene sulle nuvole, Gesù. Matteo 24, 29-31. Allora, figlio dell'uomo?
Che aveva sul capo una corona d'oro.
Una corona d'oro, e Gesù che c'ha la corona.
E in mano una falce affilata.
Una falce affilata, e cosa serve questa falce? Verso 15 c'è una voce che dice mieti.
Mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura.
Ok, qui sta parlando, vedremo dall'altra scrittura, sta parlando che la terra, cioè i credenti sono maturi per essere rapiti. Quindi Gesù viene sulle nuvole per rapire. Verso 16.
Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta.
Ok, questo è il rapimento, come lo sappiamo, continua a leggere, 18.
E un altro angelo che aveva potere sul fuoco e gridò a quello che aveva la falce affilata. Metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra.
Vendemmia, 19.
L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio.
Ok, quindi qui vediamo la differenza, no? Ci sono due mietiture, no? La prima viene fatta dal figlio dell'uomo con la corona in testa, corona d'oro, questo rappresenta Gesù, è logico. E Gesù cosa rapisce? Rapisce la sua sposa. Però poi c'è un altro angelo qui, un angelo dice che viene, e questo qui invece vendemmia l'uva. Però questa uva dove viene messa? Nel tino dell'ira di Dio, verso 19, capito?
Mm-hmm.
E il tino fu pigiato, verso 20.
Il tino fu pigiato fuori dalla città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli, per una distesa di 1600 stadi.
Ok, capito, quindi allora fu pigiato fuori dalla città, cioè fuori di Gerusalemme, e dal tino, un tino spirituale, uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che questo sta parlando ovviamente di Armageddon, perché questi qua vengono messi nel tino dell'ira di Dio. Se tu vedi Armageddon, Apocalisse 19, praticamente sarebbe il settimo vaso dell'ira di Dio che viene versato in Apocalisse 16. Quindi il settimo vaso dell'ira di Dio, che sono sette vasi, viene versato in Apocalisse 16, e lì comincia un terremoto, c'è la distruzione della Babilonia, capitolo seguente, Apocalisse 17-18, distruzione di Babilonia, e poi c'è Armageddon, tutto compreso nel settimo vaso, e lì si conclude l'ira di Dio, capito? L'ira di Dio in Armageddon, Dio distrugge più di 200 milioni di soldati, una cifra che vediamo scritta in Apocalisse 9, 200 milioni di soldati vengono uccisi. Allora per uccidere 200 milioni di soldati c'è il sangue che scorre da tutte le parti, quindi molti di questi, moltissime, cadranno in qualche fiume, da qualche parte. E praticamente questo, il fiume si tingerà di rosso di sangue e appunto arriverà al morso dei cavalli, cioè alla bocca dei cavalli arriverà il sangue, che poi secondo me è simbolico di un fiume che sarà tinto di sangue. Va bene, ora dice la lunghezza di questo sangue, e dice verso 20, cosa arriva?
Distesa di 1600 stadi.
Ecco, quindi la lunghezza, segue lo stadio, come lo stadio di football, quello è lo stadio, no? Sì. È una misura antica biblica, quindi 1600 stadi uno a fianco dell'altro. Allora il dizionario biblico ti dice che lo stadio biblico era 185 metri di lunghezza. Ora io ho calcolato qua, calcola 185 metri, calcola per 1600, otteniamo la lunghezza di 296 chilometri. Quindi questo fiume sarà tinto di sangue per circa 300 chilometri.
Wow.
Questo è Armageddon, ci siamo? Quindi, conclusione, non sempre le profezie sono necessariamente, come ho detto, in ordine cronologico, questo bisogna capirlo, però la cronologia va sempre verificata, diciamo, con la conferma di altre profezie, come ho detto, e questo è importante, che non vi confondete, che leggete qualche scrittura vanvera e dice questa è cronologia. No, la cronologia vanno conformate con altre profezie, con altre scritture, mai presa una cosa in se stesso. Va bene?
Ok. Un'altra cosa, Davide dice: mi è apparsa in mente un collegamento che mi ha portato a Daniele 12:2. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per un'eterna infamia. Mi piacerebbe sentire la vostra interpretazione di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Chi sono questi?
Vabbè, leggi le scritture, leggi Daniele 12, 1 a 3, comincia dal verso 1 e quindi sì, non è difficile da capire, è abbastanza semplice.
Daniele 12, 1.
L'importante è avere il bandolo della matassa nella profezia, quando tu hai imbracato la strada giusta e dopo capisci tutto. È come dicevo, un puzzle che tutto un tratto comincia a avere senso. Però se tu prendi un puzzle, tutti i pezzettini li butti e fai un mucchio di questi piccoli puzzle, buonanotte, da dove cominci? Però invece lo Spirito Santo rivela il bandolo della matassa e tutto viene dietro. Allora andiamo a Daniele 12, 1 e 3 e vediamo chi sono questi che dormono nella polvere.
In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo.
Ok, di quale tempo sto parlando qua? Allora, innanzitutto la Bibbia prima non era separata in capitoli, quindi Daniele 12 è la continuazione di cosa?
Dell'11.
Dell'11, non è difficile, quindi non è difficile arrivarci, no? E quindi Daniele 12 segue 11, e quindi bisogna andare a scoprire cosa dice Daniele 11. Daniele 11 dal verso 21 al 45 di chi parla?
Parla dell'anticristo e le guerre che lui farà.
Bravo, c'è la lista di 5 guerre dell'anticristo e poi al verso 21 cosa dice?
Non lo so.
Dice che l'anticristo mette l'abominazione della desolazione.
Ah, 31.
31, sì, scusa, che Gesù poi lo cita, Gesù cita questo verso 31, l'abominazione lo cita in Matteo 24, 15 e 16, dice: quando vedrete l'abominazione di cui parlò il profeta Daniele, sappiate, allora scappate, scappate, non state lì nelle chiese italiane a pregare che Dio vi salva, scappate, vabbè, scappate, perché allora, perché dice Gesù, allora vi sarà grande tribolazione, Matteo 24. Allora, praticamente qui al Daniele 12,1 sta dicendo: in quel tempo sorgerà Michele, cioè vediamo che sorge Michele, Apocalisse 12, l'arcangelo Michele combatte contro il dragone, Satana e i suoi angeli, però non vincono, vengono cacciati fuori dal cielo, è lo stesso Michele, va bene?
Sì.
È lo stesso periodo, 3 anni e mezzo di tribolazione di Apocalisse 12, praticamente è lo stesso periodo di Apocalisse 11 che precede questo capitolo 12. Quindi cercate di capire, quando dice in quel tempo, cosa sta dicendo? Sta dicendo che durante, in quel tempo di tribolazione sorgerà Michele, va bene, all'inizio della tribolazione caccia fuori il diavolo dal cielo, Apocalisse 12, e questo perseguita la donna, per quanto? 3 anni e mezzo. E chi è questo qua? Il grande capo, Michele è il nostro grande capo di guerriero. Il difensore dei figli del tuo popolo. Perché dice figli? Perché questa profezia è di 2500 anni fa, quindi si riferiva ai figli, cioè a noi che saremmo sorti 2500 anni dopo di Daniele, che era qua prigioniero in Babilonia 500 a.C. Ci siamo?
Sì.
E vi sarà un tempo di angoscia, hai letto, come non ce ne fu mai, va bene? E da quando sorsero le nazioni, e in quel tempo?
E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato.
Alt! Qui, da sorgere Michele che caccia il diavolo fuori, d'accordo, abbiamo visto Apocalisse 12, che questo è l'inizio di 3 anni e mezzo. Sappiamo che dura 3 anni e mezzo anche dal verso 7, leggi il verso 7.
Daniele 12, 7. Udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, e gli alzò la mano destra.
Ecco, aspetta un attimo, questa è una risposta a una domanda. La domanda che la troviamo nel verso precedente, verso 6.
Verso 6. E l'altro sulla sponda opposta. Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sulle acque del fiume: quando sarà la fine di queste cose straordinarie?
Quindi qui c'è una domanda, Daniele 12,6. Quando è che sarà la fine? Cioè la fine della tribolazione, sta parlando qua. E verso 7 c'è la risposta.
Udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno, dicendo: questo durerà un tempo dei tempi e la metà d'un tempo. Quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno.
Che qui c'è tantissime profezie in questa scrittura. Dice per esempio che la Chiesa sarà distrutta. Conferma dell'Apocalisse 13, 7 e Apocalisse 12, 17. conferma che la Chiesa, altro che sta lì a pregare nelle chiese che Dio ci salva, Dio ti salva se scappi. E allora dice: quanto tempo durerà? Chiede l'angelo. Perché l'angelo chiede? Perché non ha chiesto Daniele, ma ha chiesto l'angelo?
Non lo so.
Perché Daniele è imbranato lì. Daniele non capisce più niente. Ti pare che Daniele capiva cosa stava scrivendo?
No, no.
E Daniele non sapeva neanche che domande fare. Allora lì l'angelo, la capisce, entra l'angelo e dice: aspetta che ti aiuto. Qui dovresti chiedere quanto tempo dura la tribolazione. E allora quella, alzando la mano destra e la sinistra, giura per il cielo, come dire: attenzione, non vi fate imbrogliare da falsi profeti, questa è verità. E quanto dura? Quanti tempi?
Un tempo, dei tempi e la metà di un tempo.
Parallelo perfetto di Apocalisse
12.
14. La donna fuggì nel deserto per un tempo, due tempi e la metà di un tempo. Ci siamo? Mm-hmm. Quanto è lungo questi tempi? È un parallelo di verso 6, Apocalisse 12:6, dice 1260 giorni. Cos'è? Parallelo di Apocalisse 13:7, mm-hmm. 42 mesi. Che cos'è? Parallelo Apocalisse 11, 2, 3, che dice 42 mesi, 1260 giorni.
Basta.
Angela, c'è un punto di domanda stampato sulla faccia.
Basta, ci perdiamo.
Ma queste cose tu le senti da anni, sì, tu dovresti insegnare queste cose.
Sì, per me va bene, però devi semplificare per quelli che ascoltano per la prima volta, che si perdono in questi
numeri. La semplificazione sta nel corso biblico, qui devo correre perché amiche, sennò Angela mi taglia il microfono. Va bene?
Ok, facciamo così, ti taglio allora. Ma
comunque, qua è tutto registrato.
Sì, sì.
Ascoltate, riascoltate due o tre volte. Io non è che ci ho messo molto a capire tutto questo.
Sì, però se vuoi evitare che i fratelli si sentano come Daniele, confusi e non sanno cosa chiedere, devi semplificare.
Sì, certo, non è che ci posso capire queste cose in due giorni o tre, insomma. Cioè, io ci ho messo tantissimi anni a arrivare così fluente. Poi un giorno la mia unzione esplosa ed è tutto diventato molto molto semplice. Quindi andate avanti che si esploderà anche per voi, non è che... Allora, siamo ancora verso 1, no?
Sì.
Ecco, allora ripeti da capo verso 1. In quel tempo...
Daniele 12.
Sì.
In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo.
Ok, in quel tempo, durante la tribolazione, sorgerà l'arcangelo Michele che difende il cristianesimo. Vi sarà?
Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo.
Ok, questo è parallelo che Gesù disse in Matteo 24, verso 21 e 22, ci sarà un tempo di tribolazione come mai prima, e se quei giorni non saranno accorciati, a 42 mesi, accorciati, nessuno sopravvive. Quindi vi sarà una tribolazione, altro che Hitler, Auschwitz, Antiochio Epifane, le crocifissioni dei Romani, peggio. Quindi, fratelli che siete seduti come le gallinelle a pregare in chiesa, addrizzate le orecchie, sta arrivando un tempo che neanche voi vi immaginate, altro che Hitler, Auschwitz e i forni crematori. Arriverà perché? Perché sarà peggio? Una parola, Angela.
L'anticristo?
No. Sì.
Marchio?
Marchio.
Persecuzione?
Perché anticristi ce ne sono stati sempre, ce ne sono ancora tutte le parti. Tutte le parti. C'è Matteo Renzi, c'è Merkel... c'è Obama e tanti altri, ma questa volta il prossimo anticristo, il diavolo incarnato, arriverà con il marchio. Sai, si marchiano i bestiami, si marchia. Marchierà le persone, e chi riceve il marchio, Apocalisse 14:9,
andrà all'inferno.
Andrà all'inferno. Allora vai avanti col verso 1.
E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro.
Ok, quindi se tuo nome è scritto nel libro, o libro della vita, o il libro dell'agnello, insomma un libro da qualche parte deve essere scritto, vieni rapito. Andiamo verso 2.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno.
E qui andiamo alla domanda che fratello diceva... cos'è che diceva?
Chi sono quelli che dormono nella polvere della terra, okay, che si
adesso,
risveglieranno?
Adesso arriviamo a questi. Allora, si risveglieranno per cosa?
Gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna, per una eterna infamia.
Ok, allora capito? Cioè, cosa ha detto Gesù, parallelo? Chi si vergogna di me, delle mie parole, cioè evangelizzazione, io mi vergognerò di lui. Va bene? Quindi eterna infamia, quando dice andate via da me, non vi conosco, Laodicea, ti vomito, eccetera. Sta parlando delle chiese qui, perché questo è il rapimento, ok? Rapimento non vengono... rapiti i malvagi, vengono rapiti i cristiani, però alcuni cristiani per vita eterna, altri per vergogna eterna.
La domanda di Davide è: questo versetto non è collegato con Matteo 13, con la zizzania e il buon seme?
Allora leggi il verso 3, così rispondiamo due in uno.
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
Adesso ripeti la domanda, che io già ho dimenticato. Scusami che solamente te sei distratta.
Davide chiedeva, ma questo versetto, Daniele 12, non è collegato con Matteo 13, con la zizzania e il buon seme?
Quale versetto?
Di Daniele 12 verso 2, che alcuni sono risuscitati per vita eterna, altri vergogna eterna.
No, perché la zizzania non va nella vergogna eterna. Matteo 13 dice la zizzania, dice molto chiaro, andrà bruciata. Questa zizzania che sono i figli del diavolo, che non dovevano mai esistere, va bene? E qui sta parlando, questo è il rapimento, questo è il rapimento. Infatti vedremo, se tu vai avanti a leggere Daniele 12, 11 e 12, vedi la differenza, che ci sono ancora 75 giorni per arrivare alla fine di Armageddon. Quindi questo è il rapimento, poi segue l'ira di Dio e poi segue il battaglia d'Armageddon, 75 giorni. Quindi siamo proprio a cavallo tra questi due. Mm-hmm. No, questo qui è il rapimento. Qui vedi le vergini con olio che entrano dentro, e vergini senza olio, che Gesù gli dice: non vi conosco, andatevene via. Vergogna eterna. Quindi passare l'eternità con un Gesù che non ti conosce è vergogna eterna. Non dice tortura, tormento, nell'Hades, datemi una goccia d'acqua, non dice questo, dice vergogna. D'accordo? È come se tu hai una moglie o un marito, e quello è un serial adultero, un adultero di serie. E dopo 1, 2, 3, 10 avvertimenti continua a farlo, alla fine cosa fai? Tu lo divorzi e dici: mi vergogno di te. Che esempio per i nostri figli. Addio, dimenticaci, va bene? È così quello. Il Vangelo è scritto da 2000 anni, ci sono cristiani che ancora vanno in chiesa a ascoltare i sermoni ninna nanna, a scoprire modi di non praticarlo. Svegliamoci, fratelli. Allora, io penso che ho risposto a tutto, quasi tutto, o fuori di tutto.
No, credo che sì, va bene, è chiaro.
E se no continua un'altra mezz'oretta.
No.
Non so come va con l'orologio. Angela lì con due cronometri in mano. Che dice: più di 2 o 3 ore non possiamo, questa povera gente. E cioè, Fredy scrive: andate avanti. Un'altra ho predicato in chiesa 7 ore.
Lo so. Eravamo morti di fame e di sete.
Sai, bisogna soffrire. Chi ha detto? Caruso. Caruso. Che è Caruso che l'ha detto? Mi pare che Caruso ha detto: bisogna soffrire per essere grandi. Guagliò. Ha detto Guagliò. Sai perché ha detto Guagliò?
No.
Perché è napoletano. I napoletani tutti dicono Guagliò. Sai cosa dire Guagliò? Come in inglese dice boy.
Ragazzo.
Oh boy. Oh girl. Capito?
Ti chiedo un'altra domanda, posso, da un altro fratello che si chiama
Allora
Vincenzo.
L'hai salutato questo qui almeno?
No, ciao, dagli, Davide.
Dagli tanto amore e benedizioni. Hai fatto una domanda che ci è voluto quasi un'ora a rispondere, quindi
guarda, io potrei rispondere in 2 minuti.
È un ragazzo, ah sì? E perché non predichi tu allora? Guarda.
Io dico sì o no e basta.
Ma ci capiranno qualcosa con tuo sì o no?
Quella è un'altra cosa.
Ma devi anche dimostrarlo con le scritture, se no sì o no, arrivederci. Ma
quella è un'altra cosa, quella dimostri tu, io dico sì o no e basta.
Allora andiamo avanti col treno a vapore.
Alla domanda di Vincenzo.